redigio.it e la storia continua. Il castello Sforzesco di Milano. Descrizione del castello. Il castello Sforzesco è costituito da un formidabile quadrilatero composto da quattro cortine merlate, circondato da ampio e profondo fossato. Ai lati del quadrilatero sorgono due torri alti 31 metri verso la città, rotonde a bugne di sarizio, già mozzate dagli spagnoli e reintegrate durante gli ultimi restauri. L'ingresso principale è aperto sotto la torre che si leva poderosa e gentile al tempo stesso sull'intero organismo della fronte. Venne compiuta e dedicata in memoria di re Umberto I nel settembre del 1905. La torre gemella dell'attuale fu eretta dall'architetto Averulino, detto il Filarete, per volere di Francesco Sforza, che intendeva rivalutare la rocca, assai malconcia, dai guasti provocati durante il dominio della Repubblica Ambrosiana. Ma lo scoppio di un deposito di polveri disposto sotto la torre ne causava l'intero crollo nel 1521. Luca Beltrami, accingendosi all'inizio del secolo scorso alla sua ricostruzione, ne concretava il geniale rifacimento basandosi su documenti dell'epoca, studiando soprattutto le analogie presentate dalla torre del castello di Vigevano e l'immagine offertagli da un graffito scoperto su una parete dell'antica sala capitolare dell'abbazia di Chiaravalle. E sebbene questa torre sia uniforme alle costruzioni similari, con unità di concetto, tuttavia può sembrare non perfettamente intonato al restante della costruzione. Il belvedere merlato che incombe dall'alto della mole. Sopra l'entrata principale è un basso rilievo con la figura di re Umberto I, opera dello scultore Secchi. Esso sostituisce il gran stemma che vi aveva fatto apporre Francesco Sforza, e più in alto, ai lati del basso rilievo raffigurante Sant'Ambrogio, sono disposte le imprese dei sei duchi sforzeschi: Francesco I, Galeazzo Maria, Gian Galeazzo, Ludovico il Moro, Massimiliano e Francesco II. Dall'ingresso della torre del Filarete si accede alla vasta corte principale o piazza d'armi, che serviva all'addestramento delle milizie ducali e a volte anche, come ricordano anche antiche cronache, assolveva la funzione di immenso palcoscenico per le macchinose rappresentazioni. L'aspetto attuale di questo cortile non deve essere molto diverso da quello antico. È infatti accertato che, addossate alle cortine, tutto all'intorno, al tempo degli Sforza, dovevano esistere fabbricati secondari destinati ad alloggi militari e scuderie. Le costruzioni dall'aspetto rinascimentale moderno, ora addossate alla cortina verso la città, e quella del fianco sinistro, dove si apre la porta di Santo Spirito, ricordano appunto gli antichi fabbricati destinati ai servizi della fortezza. Infine, sul lato destro del cortile, ove si apre la porta dei Carmini, munita ancora di ponte e levatoio, sono addossati ai muri della cortina avanzi di alcuni vecchi edifici milanesi. Il lato che fronteggia l'ingresso principale è formato dai due più importanti nuclei architettonici del castello. A destra, la corte ducale. A sinistra la rocchetta, costruzioni in tempo ben distinte perché la porta, che ora la mette in comunicazione, è opera posteriore. la corte ducale. Dalla piazza d'armi si accede alla corte ducale attraverso la porta Giovia, sormontata da un grande stemma sforzesco. Nell'atrio, di fronte sulla sinistra, si conserva la traccia dell'affresco strappato raffigurante la crocifissione che il castellano Ambrosino da Longhignana fece dipingere con l'effigie sua e della consorte in attitudine di offerenti nel periodo 1470-80. Il passaggio che dall'atrio continua verso il varco della porta del barco, aperta sul vasto e suggestivo scenario del parco, è chiuso a sinistra dalla possente muraglia che protegge la rocchetta, mentre a destra si presenta l'elegante e armoniosa visione del cortile della corte ducale che si ingemma nella preziosa loggetta. Superata la porta del barco, il mare di verde del parco dona alla fronte del castello un aspetto inusitato. I finestroni, disposti su due piani, in parte bifori, con squisite incorniciature in terracotta e il coronamento della poderosa merlatura o strada coperta, ci riportano ai tempi sforzeschi della costruzione. Si nota l'avanzo della ghirlanda, rudere delle due torri angolari e della porta di soccorso verso la campagna. Sul fianco nord-est è la ponticella del Moro, costruita su disegno del Bramante dopo il 1490, che metteva in comunicazione la corte ducale col circostante giardino. Ripristinata nella primitiva linea, composta ed elegante, che si manifesta nella loggetta con il profilo delle luminose finestre ornate di terracotte lavorate. Più innanzi, ove si apre la già ricordata Porta dei Carmini, si presenta il più originale complesso di costruzioni militari, isolate entro il fossato che circonda il castello sforzesco. Questi fortini avevano una funzione di collegamento, mediante l'impiego di ponti mobili, col sistema fortificato generale. L'interno del rivellino è nitrico di passaggi, casematte e corridoi. Queste opere difensive sono in parte dovute agli spagnoli. Infatti, quando essi occuparono definitivamente Milano nel 1536, dopo la caduta dell'ultimo degli Sforza, primo loro pensiero fu quello di rendere il castello adatto a fronteggiare l'aumentata potenza e precisione di tiro delle bocche da fuoco. Possiamo perciò immaginare quanto fosse difficile penetrare in questo ricetto così ben difeso e guardato. Ora conviene ritornare nell'interno del castello per osservare più attentamente gli elementi essenziali di questa complessa e nobile costruzione. www.redigio.it e la storia continua.